questo, stacco qua, schiaccio qua, ok.
Buongiorno, io saluto mio situazione, in questa lezione, come si dice, di chiusura dell'attività accademica del professor Gianni Battimo. Credo che, come si dice, va in quiescenza, ma in realtà credo che Gianni sicuramente in quiescenza non lo sarà mai e continuerà a... e quindi continuerà a darci sempre le sue riflessioni, le sue proposte che sono sempre state stimolanti per tutta l'università e tutta la società che ci circonda. Io credo che tra l'altro sia proprio anche il momento in cui l'università pubblica deve essere difesa. Io credo che questo messaggio importante che sicuramente Gianni ci manderà anche oggi deve essere una motivazione ulteriore per difendere il valore dell'università, l'Università di Torino, in cui lui si è laureato, ha lavorato per 44 anni e come professore, come filosofo, come quindi scrittore. E credo che quindi i valori dell'università pubblica statale debba essere riconosciuto sempre di più, perché è un motore di formazione civile, formazione delle future generazioni, un valore che deve essere difeso con estrema forza. E sicuramente la presenza così massiccia oggi di persone testimonia appunto questi valori dell'università e dell'Università di Torino in particolare. Grazie.
Grazie molte al rettore. Io do quindi la parola al professor Battimo per la sua lectio magistralis, il cui titolo è Verità e Benevento, dal dialogo al conflitto.
Grazie. No, adesso non è un più
piacere,
adesso c'è. Intanto non ve lo lasciate che ringrazio il rettore, gli amici, tutti i presenti, perché nonostante che mi piacerebbe anche un'aula piena di persone che non conosco, più c'è meglio è, ma che ci siano tanti amici, stranieri, eccetera, che commuove in modo speciale e fa sentire ancora una volta a casa. Io voglio una finestra da cui credo che va a suo tempo il mio merito per venire qui a fare l'aula. Quando la società direttamente su questo mondo, sono altro che liberarsi di me università. Dovete anche pagarmi un cambio di diritto al gioco, cui sono sempre chiesto. No, lo dico perché davvero un pochino imbarazzato sono, a metà dei preparativi per questa giornata solenne, io ho cominciato a dire basta, non facciamo, non ce lo so fare. Poi però, sembrava, lo dico anche qui, mi sarei fatto notare molto più con la mia assenza, con la mia presenza, quindi è stata una scelta. In ogni caso, vi parlo di chiacchiere, invece vi leggo il testo che ho preparato, che spero sia, tanto che per me sia sicuramente una conclusione di un lavoro che avevo di continuare e che comincia con Gelo fino a un certo punto. Io ho potuto stare ancora in contatto con studenti che vorranno attraverso seminari liberi e lavori di ricerca. Dunque forse non era necessario creare una specifica occasione come questa. Io ho avuto l'uno per tutti. Da ultimo, mi è sembrato che mi sarei fatto mandare troppo di più con il non esserci e non esserci. Finiva per essere giunto un atto di piccola arroganza, anche di fronte alla solennità con cui un maggiore, penso, visitare, no? Maestro non solo in filosofia per me, che nella sua lezione di congedo aveva come inaugurato un'ultima fase del suo pensiero e già fatto ripetibile o epimonica. Perciò prego gli amici e i colleghi che mi fanno l'onore di essere qui di considerare questa lezione come il semplice adempimento di un dovere accademico che compio con un certo imbarazzo, anche perché la prima volta lo faccio che non sarà. Tu non sei per tutti, faccio subito una piccola parentesi aneddotica. Quando sono andato a Heidelberg a parlare insieme a Rossi, a Togliese, di Gamma, 11 febbraio 2030, i suoi allievi mi sembrano assai poco entusiasti, cioè, insomma, ha detto una celebrazione così, il vostro maestro a 100 anni, vi comportate un po' in loro modo, e loro dicono, ma sai, se noi già la quinta volta che facciamo l'abbiamo comprato a 80, 85, 90, 95, adesso non pretendere che ci entusiasmiamo. Comunque vi risparmierò questo, non perché se lo vuoi subito, ma soprattutto perché non si usa fare l'ultimo inizio. Quindi questo è, non sono abituato, la prima volta che la faccio, forse sarà anche l'ultima, che sarà tante altre. Una lezione che non sia una conferenza isolata, viene alla fine di un corso. Per questo le cose che vi ho sono la continuazione e la provvisoria conclusione del lavoro fatto negli ultimi anni, anche che anche a questo allude il titolo da A. In qualche senso si racconta una storia, ossia sono un itinerario, che non è un processo logico, non è uno sviluppo di concetti, ma per l'appunto la narrazione di una fetta di biografia personale. Si ricorda a cosa quando parla con gli altri, naturalmente c'è chi ricorda che quando parla con gli altri, io capisco, no? Sentito che non si sente, non si sente di più, però se vorrei dire, no, se mi rispongo la mia chiacchiera, tanto non la teniamo più. Poi nemmeno preciso. Ti ricordo quanto pare che non hanno insistito proprio nei suoi ultimi anni sulla verità del mito come narrazione. Può riconoscere anche qui una traccia del suo insegnamento, sia pure tradotto in termini secolari, trasferito dalla storia di Ara Terra, a cui mi vedo anche pensava, a vicende forse umane e umane che sono le raccontate nel risultato. Perché dunque trattiamo con un conflitto? Non è forse l'ermeneutica che l'orientamento filosofico a cui sulle tracce di padre sono di Gabriel e prima di Heidegger e di Nietzsche ho sempre cercato di ispirarmi, non è forse appunto l'ermeneutica una filosofia del dialogo? Anni fa, anche in base all'esperienza con i dibattiti americani, dove l'ermeneutica era diventata semplicemente il nome di tutta la filosofia continentale, sostituendo con l'esistenzialismo e fenomenologia. Loro, quando parlavano di filosofia occidentale, dicevano l'esistenzialismo e fenomenologia. Beh, ancora adesso la società fa fenomenologia di specie filosofi, sta pensando alla dispepsia, però si chiama ed era il nome di tutto quello che era il continente europeo, ci mettevano loro. A un certo punto tutto è diventato ermeneutica. E io, tenendo conto di questo, avevo proposto di parlare di ermeneutica come nuova coine, nuovo idioma comune di una larga parte della filosofia contemporanea. Questa diffusione, per dire così, dell'ermeneutica, insomma, tutti ci sentivano ermeneutici, l'aveva anche fatalmente un po' diminuita, come osservato in un articolo degli anni 90, alla fruizione, che mi ricordava un po' l'interpretazione leggera delle terme di giorno che gli animali dalla tussa danno in una pagina di così, ma quando la tussa vedono tutto là, tutto viene lì là, c'è niente di cui preoccuparsi. Questa diluizione dell'ermeneutica mi pareva analoga a una roba di che dice naturalmente finita. Non c'è nulla di vero, papà. E cioè allora proporre a questa diluizione dell'ermeneutica una più dura accettazione dell'inevitabile esito nichilistico dell'ermeneutica presa sul serio. Che ogni esperienza di verità sia interpretazione non è a propria volta una tesi di effettivo metafisica, è una interpretazione che non si legittima pretendendo dimostrare le cose come stanno. Sarebbe tutta interpretazione, ma questo è un'interpretazione e una descrizione. non è una descrizione, questa è una descrizione di come le cose stanno, anzi, non può affatto pensare che le cose dell'essere stiano in qualche modo. L'interpretazione di cose dell'essere sono parte dello stesso accadere storico e anche la stabilità dei concetti matematici o delle verità scientifiche è accadimento. Si verificano, falsificano proposizioni sempre soltanto all'interno di paradigmi che non sono loro eterni, ma epocalmente qualificati. Parlavo di esito scientifico dell'ermeneutica, riprendendo i termini da Nietzsche, ma con una riflessione heideggeriana. Come si sa, abbastanza, non so, 40 anni che lo dico, però ormai si sa, non necessariamente, non più. Come si sa, per Heidegger l'essere è evento, apertura proprio di quegli orizzonti storici che Thomas Kuhn chiama paradigmi. Alla nozione heideggeriana di evento, io aggiungevo, credo sempre in verità sull'insegnamento, una più esplicita filosofia della storia dell'essere di origine iniziale. Se guardiamo la storia dell'essere come si è data e si dà a noi occidentali, cittadini di quella che Heidegger ci ha insegnato a chiamare Apertura, occidente, semplicemente la terra del tramonto, se guardiamo questa storia, la lettura più ragionevole che possiamo darne mi sembra questa proposta da Nietzsche con la sua idea di mitichismo, che per lui è espresso da Heidegger, la storia nel corso della quale, come riassume Heidegger, alla fine dell'essere come tale non è più nulla, è libertà, se l'intero. Appunto per essere come sta, cioè per essere come esiste, per l'ordine ogni Aristotele, l'essere come struttura stabile che sta al di là di ogni contingenza e garantisce la verità immutabile di ogni vero, questo essere ha il destino di camminare indefinitamente verso il non essere più l'essere come sta. Questo è il discorso che dice, e secondo me è seguendo Nietzsche, vedevo questo processo come il filo conduttore del divenire della cultura occidentale, dalla verità con visione delle idee obiettive di Platone, alla fondazione soggettiva dell'idea della tesi di Kant, fino all'identificazione positivistica della verità con il risultato dell'esperimento costruito dallo scienziato, e poi alla stessa universalizzazione della mia verità per molte scienze umane. In teoria di monumento di Thomas Kuhn, un processo che a mio parere si deve vedere come uno sviluppo del ritiro, cioè come una sorta di sviluppo e di ritiro progressivo dell'essere come tale, dell'uomo. Uno schema troppo semplicistico, osservano un discorso della filosofia che vengo qui a presentare. Da sempre gli inizi della teoretica, a me teoricamente. Una delle attività che ci siamo dedicati a fare è stata di trattarci nel conflitto della facoltà, che non ce la cambi, risorse, forse di studio, posti, anche questo fa parte del gioco. Ma che dice Heidegger, uno schema troppo specifico di non distraggio, ma che dice Heidegger condividono con altri, non così malfamati come loro, ma sempre condividono o persino con Robuster, più remotamente con Hegel, senza del quale schema non si può fare una teoretica che non sia metafisica, già che se ci si rifiuta alla schematizzazione troppo semplicistica della storia da cui proveniamo e in cui come interpreti cerchiamo la nostra legittimazione, non possiamo che pensare di dover spiegare un ordine oggettivo che dovrà fatalmente essere immaginato come struttura, come sottratto, come struttura sottratta alle ricerche storiche. Ricordo qui che nonostante tutte le sue pretese di costituire la linea di uscita dall'individuo nietzschiano, la quale doveva distinguersi proprio a causa della radicale vicinanza, Heidegger è pur sempre l'autore di frasi come «dal Steiner Gruppe Fadernasse, che lo dice in una conferenza degli anni 60, non so se mi sento di loro, lasciare perdere, lasciare andare, essere come fondamento, cioè esattamente il contrario del rivoluzionismo, oppure in Zion Zion, nell'opera del 27, c'è quella frase che per me ormai è diventata una specie di motto. Cioè essere, non esistere, nella misura in cui c'è la verità. Adesso non so esercitarla, e in numerosi casi posso spiegarla dopo nel corridoio. C'è una sorta di affermazione dell'essere che implica la scomparsa dell'essere come entità. Quello che poi si chiamerà, io ho chiamato facilmente il pensiero debole, sfidando ogni volta. E poi questo, l'idea che l'essere come tale, come consistenza, struttura stabile, normatività immutabile, abbia il destino fortunatamente di dissolvere. È uno schema che d'altra parte nel mio lavoro di 12 anni si è ispirato anche alla nozione di secolarizzazione vista come progressiva realizzazione di questa che è un cristianesimo, che è l'essenza del cristianesimo. Piccola nota qui, ma tanto il testo come quello lungo, quindi posso permettere di qualche variazione. E quando dico che l'essere è destinato a non essere più indeterminatamente espresso, non essere più una struttura stabile, penso anche a quello che San Paolo ha chiamato Kenosis, che è l'umiliazione, l'abbassamento di Dio nell'incarnazione del mito cristiano, di cui io mi sento un esponente filosofico, dico anche con un po' di tracotanza, che l'unica filosofia cristiana disponibile sul mercato è il pensiero debole, da cui anche dovrebbero fare un mappa, ma non so se ci sia già però non si sa mai, la vita bene. Ecco, dunque, l'unico dell'ermeneutica, che non significa non avere criteri di verità, ma solo che questi criteri sono storici e non metafisici. Certo, non legati all'ideale della dimostrazione, la politica che così è eureka, ma piuttosto orientati alla persuasione. La verità è la fare di retorica, di accettazione condivisa, come del resto anche a fare di accettazione condivisa retorica fa una posizione scientifica che vale in quanto è verificabile e verificata dalla cosiddetta comunità scientifica e niente. Ma di nuovo, perché dal dialogo con fino a quelle che se si dice che la verità è a fare di persuasione, di condivisione, il dialogo ha una funzione centrale. Heidegger ha spesso commentato diversi versi di Cristo. Molti lei hanno nominato l'uomo da quando siamo un discreto, un dialogo, con un uomo, eccetera, eccetera. Una logica heideggeriana, cioè, non può che pensare alla verità come risultato del dialogo e niente di più. Non insomma, come ho detto un'altra volta, cioè non ci mettiamo d'accordo perché abbiamo scoperto la buona verità, ma diciamo di aver trovato la verità quando ci mettiamo d'accordo. Dunque la base della verità come evento, cioè non come diventamento passivo di come stanno le cose, c'è la pluralità degli interpreti e il loro accordo con il secondo. Qui incontro di nuovo uno degli aspetti dell'insegnamento di Tarsi, l'idea che l'interpretazione può fallire. Quest'idea, sempre a quanto limitato, la mia condivisione della teoria della fusione di orizzonti di Gardner e in genere del dialogo del medico. Come se in quella teoria ci fosse troppo ottimismo, troppo ottimismo. Un tratto di questo tipo si avverte persino nella teoria dell'agire comunicativo di Habermas. Anche presso di lui, il dialogo argomentativo ha sempre l'aria di essere una faccenda tra sospetti di trascendentale, tra ricercatori di laboratorio. I limiti che si riscontrano del dialogo sono sempre i loro limiti oggettivi, la loro eventuale opacità, che anche quando sia prodotta da condizioni sociali sfavorevoli, sfruttamento, esclusione, è certo altro che si rinuncia dalla città. Oppure si tratta semplicemente, quando la funzione di campo, di non confondere, di distinguere i tipi di argomentazione, come nel caso dei giochi di edifici di Wittgenstein, con i santi in chiesa che fanno in terra, quando parla di matematica, parla di matematica, quando parla di politico, parla di politico, quando parla di biblico, parla di biblico, come direbbe Kerr. Da quando è inclinato verso una difesa sempre più esplicita del camminismo, il ruolo del suo marxismo critico di origine, Habermas si sofferma sempre meno sui modi da cui dipende la realizzazione delle condizioni di un dialogo. Una riprova di ciò, mi sembra, è il fatto che nelle sue posizioni politiche si accentua progressivamente una sorta di istituzionalismo, una fiducia poco giustificata nelle organizzazioni internazionali come l'ONU, della cui inefficacia di contrastare la volontà dei paesi, come i paesi forti, pochi di noi ormai conoscono. Posso confessare senza difficoltà che sono diventato sensibile a questo problema, che riassumo nel titolo da dialogo al conflitto, per ragioni che non hanno anzitutto a che fare con questioni interne alla teoria, ma che sono invece di troppo evidentemente legate a quella che con l'espressione dello Hegel per l'estetica chiamerei un po' pomposamente la condizione generale del mondo. C'è un paragrafo nell'estetica di Hegel che si intitola così, che io non conosco, però di questa condizione prendiamo coscienza a partire dal senso di fastidio che si suscita sempre più lentamente ogni richiamo al dialogo. Io sostituirei all'espressione comune al dialogo per mandare qualcuno a dialogo, mai al dialogo, per favore, per si perde di una parola all'altra. Non solo nella ricerca politica italiana, il dialogo ci dà un po' di più, dove i contendenti litigano che il governo si reciprocamente non volete dialogare, senza mai peraltro nominare la cosa stessa, con effetti che sarebbero comici se non ne andasse del destino del paese. In verità, se riflettiamo sulle ragioni della sofferenza per la retorica del dialogo, ci rendiamo conto che stiamo solo esprimendo una rivolta ben più ampia e, se permettete, più filosoficamente rilevante, e cioè la rivolta contro la neutralizzazione ideologica che domina ormai comunque nella cultura del primo mondo, dell'Occidente industrializzato. Si tratta di quello che spesso è stato chiamato il pensiero unico, il quale si identifica in ultima analisi con ciò che i politici, quando lo nominano, chiamano il Washington Consensus, al di fuori del quale non c'è il terrorismo che finisce di espandere. Detta così si capisce, sembra una caricatura, ma ha il vantaggio dimostrare sempre più un tratto sempre più marcato della nostra esistenza contemporanea. Che questo sia un affare filosoficamente rilevante non può negare solo che pensi la filosofia come continuazione di linguaggi e problemi totalmente altri rispetto al primo quotidiano. Naturalmente anche chi vede le cose in questo modo è convinto della rilevanza assoluta di ciò che fa, proprio in nome di quella concezione metafisica dell'essere che lo immagina come la struttura base del reale nella quale conviene attivarsi per raggiungere la salute. Dunque niente politica, niente guardare fuori, ci sono le strutture interne dell'essere, quello che il dono rappresenta, eccetera. Ma pensa così senza prendere tipo in esame le buone ragioni di, come Heidegger, come dice, molta filosofia contemporanea, pensa che proprio dalla metafisica occorre salvarsi, perché è prodotto e sostegno dei rapporti di dominio. Ancora penso a parte la sua lezione di tutti che si intitolava Filosofia della libertà. Il pensiero unico nel quale siamo immersi ha il merito di averci fatto capire, in molti sensi della nostra fede, che l'oggettivismo metafisico, oggi declinato soprattutto come potere di scienza e tecnologia, non è altro che la forma più aggiornata, più struggente, nel condominio di classe sono neutralizzazione e potere degli esperti di ogni tipo sono la stessa cosa. E l'esperienza è l'esperienza che anche nel piccolo ridotto della società italiana facciamo quando vediamo la scomparsa delle differenze tra destra e sinistra. Una scomparsa che del resto è generale, almeno nel mondo occidentale della società capitalistica, e a quanto quest'ultima sia sempre più visibilmente in questi giorni irrazionale e manifesti senza alcun timore la sua essenza puramente precatoria. Possiamo noi fanatici e vegetariani, io mi rappresento fanatici e scattare finalmente l'antimodernismo di Heidegger, la sua diffidenza dei domini tecnici universali? Tutto qua, quello che mi è stato rimproverato da sempre come segno di oscurantismo da foresta nera, di nostalgia per la vita patriarcale delle campagne tedesche, e fino, diciamo, la sua infelice scelta per il nazismo nel 1933. Spero che questo svegli l'attenzione di coloro che già si avviano a un sogno per questo patrono. Perfino la sua infelice tragica scelta per il nazismo nel 1933 prende un colore diverso alla luce di quanto sta succedendo oggi, a causa della normalizzazione e della omologazione interetica. Lo è che si schiera con il 1933, fa qualcosa che certo noi non potremmo mai modificare, ma fanno lo stesso, su altre cose, pensatori come Luca Ceblò, che scelgono il comunismo di Stato. In tutti quei casi, quale che sia la nota preferenza di alcuna delle due posizioni, si tratta dell'assunzione decisa di un impegno storico, ma che sia l'uno sia gli altri vengono come filosoficamente determinante, ma non almeno anche come rispondente a un valore metafisicamente universale. Scelgo di stare con Dio, ho scelto di stare con Stato, perché sono la verità dell'essere in persona. Nell'uno o nell'altro credono questo. Voglio dire che nel caso di Heidegger non si tratta di una scelta consapevolmente di parte, assunta come corrispondente a un destino specifico, quello del popolo tedesco, destino che è resistito come appello dell'essere, ma per l'appunto di un essere che si annuncia solo come specifico di Dio storico, nel quadro di una situazione, la potenza prevalente dell'America capitalista e della Russia staliniana, situazione anch'essa non esigibile, nella prospettiva di Heidegger, in termini valori ed essenze universali. Ricordo prima solo di passata per chi conosce Rorty che nei suoi scritti più recenti, quando parlava di politica, Rorty si professava etnocentrico, cioè non pretendeva di parlare in nome della ragione umana universale. Cioè, io sono un americano in questo tempo, ma oltretutto non osservatore, ma comunque certamente uno che si riferiva alla sua situazione storica. Per molti aspetti era di parte, non ispirata a valori di intesi universali, anche la scelta di Luca Ceblò per Stato, che però confidava in una razionalità globale della storia, nella quale alla fine il proletariato rivoluzionario con cui ritenevano di schierarsi scegliendo il comunismo sovietico era la gente, sarebbe stata la gente per il riscatto di tutta l'umanità. Ciò che a questo punto la scelta di Heidegger negli anni 30, che vedo come molto simile, seppure tendenzialmente opposta di contenuti a quella di personaggi come Luca Ceblò, solleva questioni delicate e lo evoco non certo con intenzioni provocatorie, anche se le siete a fine, che forse però sono della stessa, ragioni provocatorie che sono forse nella cosa stessa, della neutralizzazione oggettivistica, metafisica, tecnoscientifica, che caratterizza il pensiero unico, fa parte anche la buona coscienza, che ci manca anche nella vita, la buona coscienza con cui l'Occidente industriale si sente portatore dei veri diritti umani dell'ordine politico giusto e razionale, al punto da volerlo fondo, o da volerla credere in fondo anche come quella ai popoli antichi. È l'autentica cecità conforme alla natura dell'uomo, eccetera, eccetera. Tutto questo è che ci insegna lo spirito come sopravvivente della vita fisica, e cioè del dominio, anche con il suo tragico errore del 1933. Un errore che ci appare tale, non perché noi ci sentiamo rappresentanti di quella vera umanità di cui l'Occidente sarebbe il portatore, solo ci sentiamo corrispondere, a un'altra chiamata storica, in molti sensi analoga a quella che egli viene di ascoltare, non solo con la visione del primo del 1933, ma soprattutto quando, a partire dal saggio sull'origine dell'opera d'arte, 36, comincia a elaborare un concetto di evento dell'essere che, dovendo pensare come libertà, novità, progetto, e non come semplice sviluppo di un'essenza metafisica data una volta per tutte, si trovò anche a confrontarsi con la sua natura conflittuale. Quel che accade nel pensiero di Heidegger dopo la svolta degli anni 30 e che continua a provocarci, non è tanto o solo un mistero di identità della sua visione di vita, quanto la sorpresa data che non si può parlare di autenticità, la parola chiave di essere tempo, autenticità, se non è Colbert Heidegger. Qui c'è una identità antropologica, nel senso che Heidegger ha sempre la parte di questo Heidegger, che è il proprio. E lui dopo, anche tre, non parla più di Heidegger, parla di Ereignis, di accadimento, di evento dell'essere. Tradotto, non può diventare autentico con una semplice decisione morale individuale. Questa è una faccenda che riguarda l'essere stesso, come dice poi nel 46 della lettera sull'umanismo contro Sartre. Ma devi semplicemente stare in modo di aspettare, quando l'essere, non sono io che decido, ma ce l'hanno bene. Anche a questo di sbagliare, avendo certi aspetti fondamentali della propria stessa filosofia, altri pensano di doversi schierare dentro le lati, per e contro qualcosa, senza alcuna pretesa metafisica di neutralità sovrana, in nome di un accesso filosofico ai principi e ai valori universali. Altra situazione tedesca. Wer groß denkt, muss groß sein. Chi pensa in grande deve anche errare in grande. Non può che errare in grande. Ho richiamato il saggio sull'opera d'arte, 1936, fatalmente anche la prima anno di nascita. Perché egli va a cercare il nesso tra il sapere della verità e conflitto. Ripeto in breve passi indici di quanto detto prima. E si vedrà magari cosa io penso grosso, perché grosso il mondo, che erano grandemente grosso. La verità, secondo il rispecchiamento di un ordine eternamente dato, di senso e strutture, è accadimento. È accadimento dialogico, come ripeto sempre anche citando sai bene che mi da quando siamo in un luogo di dialogo. Verità si dà quando ci vediamo in un luogo, accade la verità quando scatta l'accordo e non certo quando guardiamo esattamente un calcio sul pacifico. Ma il dialogo sarà davvero sempre così pacifico? La fiducia platonica che si ritrova in carne nella sua creatività, nel carattere marginale del dialogo, suppone però sempre che si dia da qualche parte il vero e che qualcuno ne sappia un po' più degli altri. Lo schiavo che nel dialogo socratico arriva a scoprire la verità geometrica è invitato da qualcuno che lo interroga opportunamente. Come che sia del dialogo socratico-platonico, è certo che la retorica odierna del dialogo ha molti caratteri per essere sentita come una maschera del dominio. Ed è così che la vediamo di fatto nella nostra insofferenza crescente verso di essa. Ora, leggendo sull'opera d'arte, che mi sto riferendo, Heidegger, come si sa, definisce l'opera d'arte una messa in opera della verità. E questa definizione si interpreta giustamente, no? In genere, come l'affermazione del carattere inaugurale dell'opera. Ciò a cui Heidegger sembra pensare è che, siccome la verità di una proposizione qualunque si trova solo all'interno di un paradigma storico, il quale non è semplicemente l'articolato di una struttura eterna, oggi l'essere così ma è sempre uguale, ma accade, nasce, ha un momento, alla momenta per cui la sede di questo accadere va cercata a qualche parte, in un evento storico. E Heidegger, forse troppo romanticamente, possiamo pensare, la vede nell'opera d'arte. Inaugurato in questo senso, possiamo pensare solo alle grandi opere d'arte che marcano la storia delle culture nazionali, la traduzione letterale della Bibbia, Dante per l'italiano, Omero per i greci, Shakespeare, tutte queste cose qui. È vero che apparentemente quando Omero scrive, ma sta scrivendo la Divina, nell'Odissea, l'Iliade, non succede niente, però se un'intera generazione, un'intera generazione che studiano la grammatica, la sintassi, le norme morali, sul quindi del Omero, si può capire in che senso Heidegger dice che un'opera d'arte inaugura un'epoca. E lo vede così. Nello stesso sacco, mentre si sviluppa lungo l'idea dell'opera in quanto luogo di accadere della verità, come apertura dell'orizzonte, è sempre la logica con la verità attenzione. Se ci sono delle opere classiche per una lingua, sono anche le opere classiche per una sintassi che contiene dei criteri per il caso, contiene dei criteri per verificare o classificare le condizioni, questi sono paradigmi, punto, meno male. Allora, uno non direbbe mai, forse non l'ha mai detto, forse se l'ha detto io non lo so, che questo accade nell'opera d'arte. Per lui accade quando Copernico oppone la sua cronologia a quella problematica, che comunque matura con tutto il passato di storia. In Heidegger tutto questo un po' romanticamente accade nelle grandi opere d'arte. In questo sacco, anche che però indica anche altri modi di accadere della verità, che non ha mai sviluppato. L'elenca come dire, accade può accadere la verità nella fondazione di uno Stato, che si capisce che abbia tirato subito la vita, sia appena bruciato con l'ira. Ma poi accade nella grande esperienza religiosa, nella grande esperienza di pensiero, nella grande esperienza morale, che non chiamo così, ma che indica con parole un po' più aulatiche. Però non sviluppa nessuna di questi modi di accadere della verità. Lui continua, dopo quegli anni, a cercare l'apertura dell'Occidente, il suo destino, eccetera, in alcune grandi parole poetiche o di saggezza, per esempio commenti presocratici, da questo punto di vista. La, detto di Anassimandro diventa un modo per mostrare cosa ne è nell'essere nella nostra epoca, cioè, oppure in sopra. Ora, restano tutti questi altri modi fuori dall'orizzonte successivi. Sempre orientati a cercare l'elemento della verità nella poesia, nella saggezza originaria, per esempio, del presidente di questo caso. Quel che costituisce la base della forza inaugurale dell'opera d'arte, questo mi sembra oggi più importante di quanto lo abbiamo visto in passato, è il fatto che essa mantiene aperto, diciamo, il conflitto tra mondo e terra. Quindi si parla di conflitto, di crisi, di lotta. Due termini, mondo e terra, che senza ripetersi a tanti di un'altra natura, perché quali sono questi, vanno intesi l'uno, il mondo, come l'orizzonte articolato, il paradigma che l'opera inaugura e dentro cui in qualche senso si fa andare. Questo l'hanno poi sviluppato molto con Kerr, interpretando in modo anche più liquido. Io incontro una grande opera d'arte, mi situa in un mondo diverso, ma non è vero. perché invece è davvero significativa per me, mi fa vedere le cose in una luce diversa, il mio mondo è il mondo di Dostoevskij, di Dante, eccetera, eccetera. E dunque il mondo è come l'orizzonte articolato, il paradigma che l'opera di Nauber è lui ci fa abitare. L'altro, la terra, è quella riserva di sempre ulteriori significati, che come dice il termine stesso, sono legati alla vita, della natura, dell'individuo, e che costituiscono sempre una loro sicuro, da cui proviene la spinta a progettare, a cambiare, a diventare altro. L'esistenza, pensate, è progettata, e l'essere stesso in quanto si dà solo attraverso l'uomo che è il suo pastore, il buon tenente, l'essere stesso è reso in quanto novità, necessità, accadimento pure semplice, non necessario ma sempre innamorato. La storia dell'essere, del resto, che Heidegger è il concatenarsi problematico dei paradigmi, nel Settecento si credeva ancora in quei paradigmi, oggi non ci si crede più, ma nessuno, io non ho mai visto citato un esperimento in croce che mostrasse che non ci sono paradigmi, non ci pensiamo più, sono paradigmi. La storia dell'essere, che Heidegger è il concatenarsi problematico delle aperture dei paradigmi, è possibile perché c'è la terra, e cioè il succedersi delle generazioni, e a questo ritmo, ricordi già citato Sandro sul detto di Anassimandro, che i paradigmi, le aperture, i reti dell'essere lasciano il posto l'uno all'altro. Ma la terrestrità, la terra, che fa la lontana al mondo, non si lascia più nel detto la stabilità di un dialogo che dice, che istituirebbe la verità come nascita armoniosa di una nuova apertura. Sono cambiati i paradigmi. La vicenda dell'avanguardia di secondo invece, che Heidegger certamente disse, non dico solo i puntolini che si picchiavano in pubblico, ma anche i dadaisti che non picchiavano, certo scandalizzavano, mostravano. Mostra questa vicenda quanta forza di spaesamento sia contenuta nella nascita di un'altra apertura, sia pure in quell'ambito più innocente che è l'arte. Segnalo qui che l'opera di Sandro di Heidegger sull'opera d'arte, quello di Benjamin, l'opera d'arte di Benjamin e suoi concerti, che sono tutti e due del 36, parla del difetto dell'opera come sciocca. Benjamin come sciocca, Heidegger come stosso, che però sono proprio certe, ma se fosse proprio un urto. L'accadere della verità, anche solo nell'opera d'arte, disturba la transizione da uno a un altro paradigma. Si ricorderà che l'effetto di usato da Kuhn e da Pantone della cosmologia telemanica, come l'intero copernicano, non accade mediante un dialogo. Cioè, io penso di andare a pensare, ma piuttosto è chiaro di un cambio catastrofico che non si lascia razionalizzare se non a premuto, dopo. Ma non ci sono modi dialogicamente diversi da non farlo pensare. Per quanto ci si sforzi di adottare una concezione razionale della storia, non si può non vedere che le grandi trasformazioni, che certo non mancavano in un solo momento, non sono mai effetto di decisioni razionali e tantomeno teorali. Per fondare la democrazia in Iran, ci ha insegnato Bush con tutti i suoi colleghi, occorrono più forza. E deve essere il rivoluzionario francese, il dito ufficiale dell'età moderna di manuale di storia, quando le capita del re non lo decidono con un referendum. A cominciare dalle costituzioni, anche e soprattutto quelle democratiche, si tratta sempre di eventi, non di voti, ma invece di discontinui rispetto a ciò che precede, dunque anche non dialogici, non risultato di un dialogo sereno e tranquillo. L'argomentazione razionale è certamente perfettibile, nessuno dubbia su questo, ha ragione Habermas o anche Hobbes, ma l'istituzione di un orizzonte di argomentabilità, almeno per ora, e sottolineo almeno per ora, scanso per il razionalismo metafisico, sempre la storia, se di noi, non ci sono concrete, però almeno per ora implica una parola, un conflitto, forse quello che secondo Marx doveva far gioire dalla storia. Il però non è più una questione retorica. La scelta in Friedrich, il tragico errore di Heidegger nel 1933, vale per noi come esempio, perché ci sembra di riconoscere nella situazione attuale tratti, anche lontanamente, analoghi a quelli con cui lui ha a che fare, a quella situazione con cui lui ha a che fare. Come ancora siamo in una condizione di urgenza, con la minaccia incombente di perdita della libertà. Anche se fortunatamente possiamo rinunciare a cercare troppe analogie, le differenze concrete sono tante, il riferimento a quell'epoca vale per noi solo come richiamo al fatto che la filosofia, se non vuole essere metafisica, sempre solo apologetica di cose come stanno, deve guardare la condizione universale del mondo e lasciarsi interpretare. Già pensando così però, la mente della necessità di impegnarsi. Non si può cercare di uscire dalla metafisica, oggettiva, apologetica, realistica, data tutta prima, senza venire in ordine il conflitto da cui soltanto può scaturire la verità. La verità con la verità. La libertà, la progettualità umana, non soltanto si annuncia ad essere come tale, non essere in quanto oggetto. È sempre minacciata dalla metafisica, cioè dalla violenza del dominio. Ai tempi della svolta di Heidegger era minacciata dal chiudersi della morsa di imperialismo capitalistico, comunismo stalinista, nazismo tedesco, fascismo italiano. Oggi la minaccia sono le forze neutralizzanti della globalizzazione, in cui il dominio si nasconde sotto la maschera della razionalità economica e della stessa scelta tecnica, vista come la sola speranza di progresso e di pace. La nostra situazione è per certi versi più insidiosa, anche se infinitamente più comoda, di quella degli anni 30. Il tacitamento di ogni conflittualità, che allora certo era invece sempre esplicita, la conflittualità, realizza quella condizione che anche che stigmatizzava nella citazione platonica che fa da Otto, l'esercito del tempo, realizza questa situazione in cui, citando ciò, Heidegger diceva: non solo non abbiamo una risposta alla domanda sul senso dell'essere, ma ci siamo dimenticati, ci stiamo dimenticando anche della stessa domanda. Per questo, e questo è il senso della neutralizzazione, c'è la tecnologia, ci sono le scelte. Vediamo sulle leggi del mercato, le leggi della natura, come dice sempre il Papa, eccetera. Per questo, e questa è la mia condizione, per questo cercare di ricordare l'essere, sto finendo pure, abbiamo un pochetto, per questo cercare di ricordare l'essere, non vuol dire altro oggi per noi che opporsi alla neutralizzazione. Prendere comunque per cosa non è così tanto difficile da stabilire, senza lasciarsi troppo impressionare dai tanti che oggi, giustamente, anche se sempre con ragioni di tracotanza della fisica, noi siamo dei difensori umani, credono di continuare a amare l'ontologia di Heidegger per il suo errore nel 1933. Sforzarsi di ricordare l'essere come progettualità e libertà significa ovviamente scegliere di stare con quelli che più progettano perché meno hanno. Il vecchio proletariato marxiano non si trovava nel metafisico della verità perché è libero di vedere il mondo fuori dalle ideologie, non va niente, dunque non è per riflettere, dunque vede il vero. Questo è il giudizio ancora nel metafisico di Marx. Il proletariato marxiano non è questo, ma in quanto portatore della scienza generica, perché più di ogni altro individuo, gruppo, classe, è definito dal progetto, cioè è autenticamente ex sistema. Quindi io continuo a tenere mai il messaggio di venire sulla storia di quello, chi mai potrebbe sostenere che il mondo in ordine com'è, se fosse tanto poco povero nel figlio di Bianconi, nel disunico. Sono un decisore. credo che ci sia una giornata nella storia, che bisogna rispettarla, aspettare un giorno. Come si vede, ultima linea, è particolarmente commovente perché sono le ultime linee della nazione di Bolivia. Come si vede, questo discorso è stato sorprendente, anche se forse qualcuno dice le conclusioni con cui non c'è, sarà tentato di lottare più la marina come tale. C'è ancora un sacco di lavoro, non solo teorico, da fare, dunque si tratta piuttosto di una rivederci, forse in altre sedi, ma con la stessa infortuna, passione, proprio qua, all'infanzia.
Grazie ancora per la vostra attenzione.